affidarmi la riflessione di presentazione della ricerca, avevo dato sì un fatto a Francesco e ha detto subito di sì, e quindi veramente lo ringraziamo di cuore. E questo è il secondo appuntamento al mese di Passi, e il primo è stato per il discorso di streaming, adesso c'è il primo, no? E quindi ci mettiamo veramente dentro questo grande progetto, ringraziamo anche chi l'ha voluto, Silvio e il comitato che ha voluto dare a Verona questa opportunità. Poi lo diremo magari anche alla fine, lo ricorderemo. La seconda opportunità sarà lunedì prossimo, quando il Massa Graziano, chiesa di là, Lucilla Gennoni presenterà un suo testo sulla misericordia. Da partire da Giardino e da tutti mi hanno detto che vale veramente la pena il partecipare anche a questo altro appuntamento. Quindi grazie per la vostra presenza di questa sera e arrivederci a lunedì prossimo.
Sì, intanto spero che si senta. Intanto ringrazio anch'io Don Claudio per questa presentazione e poi soprattutto per l'invito a partecipare questa sera insieme a voi a una sorta di riflessione che preferirei fosse poi anche una riflessione collettiva, non soltanto mia individuale, sull'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si. Un'enciclica, lo dico subito, che si presenta con una certa complessità, è un'enciclica suddivisa in sei grandi capitoli che affronta il problema dell'ecologia, quindi del rapporto uomo-ambiente, e lo affronta da più punti di vista. Si direbbe in un certo senso che la questione ecologica è come dire, una realtà attraverso la quale vengono filtrate poi altre realtà. Il sistema economico-sociale, la politica così come viene conducendosi oggi nel nostro tempo a livello mondiale, la cultura, l'etica, tutto viene aggregato attorno a questa riflessione che ha come oggetto appunto la questione ecologica. Una questione, come è facile intuire, di grande attualità, perché viviamo in un momento di crisi da questo punto di vista. È una crisi sempre più profonda, con difficili soluzioni, almeno per ora, e con la necessità comunque di affrontarla, perché si tratta della qualità della vita, si tratta cioè del modo con cui la vita viene sviluppandosi nel nostro contesto storico-sociale in questo momento preciso. Io cercherò di sviluppare la riflessione di questa sera in tre momenti. Lo dico subito perché questo credo serva poi a seguire le cose che verrò man mano dicendo o sviluppando. Il primo momento sarà dedicato anzitutto a una sorta di analisi della situazione ecologica odierna, così come è presentata nel primo capitolo dell'enciclica, che entra anche nei dettagli, che in qualche modo ci offre tutta una serie di stimoli di lettura, no, della realtà attuale, risalendo soprattutto alle cause, cioè alle motivazioni profonde che hanno provocato quella che prima chiamavo la crisi ecologica. Il secondo momento sarà invece dedicato soprattutto agli aspetti antropologici e teologici del rapporto uomo-ambiente, no? Il Papa affronta questo secondo momento da più parti, potremmo dire che è trasversale la riflessione su questa dimensione appunto antropologica e teologica, e l'ultimo momento sarà dedicato al che fare, cioè come in qualche modo la questione ecologica ci interpella tutti, interpella la società nel suo insieme, nelle sue strutture, ma interpella anche ciascuno di noi a modificare per esempio stili di vita che vanno nella direzione della disattenzione a ciò che nell'ambiente avviene, a ciò che si produce nell'ambiente e che ha appunto conseguenze poi negative non soltanto per il mondo infraumano ma anche per il nostro mondo umano. Ecco, partirei allora anzitutto dal primo momento. Se volete, la riflessione che ho cercato di riassumere in questi tre momenti segue un po' la logica della revisione di vita: il vedere, poi il valutare o il giudicare e infine l'agire, no? Sono i tre momenti con cui la revisione di vita, che è nata soprattutto in Francia, è venuta sviluppando le proprie riflessioni. Il primo momento allora è quello del vedere, quello dell'analisi della situazione, analisi che non si limita a mettere a fuoco, come già ricordavo, soltanto alcuni fenomeni della crisi ecologica, ma tende a risalire più profondamente alle cause, e non soltanto alle cause tecniche, ma anche e soprattutto, potremmo dire, alle cause di carattere socioculturale, più radicalmente alle cause di natura antropologica e, se si vuole, anche teologica, perché dietro la crisi ci stanno degli atteggiamenti e dei comportamenti che vanno oltre evidentemente la semplice analisi tecnica del problema, che rinviano a un modo con cui l'uomo si rapporta a se stesso, agli altri, al mondo, in questo caso soprattutto all'ambiente esterno dentro cui è collocato, e che non è mai un ambiente esterno, ma in qualche modo partecipa della sua stessa vita per una sorta di osmosi che, grazie al corpo, ci immette nel mondo o nel cosmo e immette il mondo o il cosmo dentro di noi. C'è quindi una comunionalità, una correlazione, ecco, tra questa, la realtà del nostro essere e la realtà del mondo in cui siamo collocati. Ecco, i due versanti su cui la crisi ecologica oggi si colloca sono, da una parte, come dire, il problema della limitazione delle risorse. Quando si parla di crisi ecologica, in primo luogo si richiama questo dato di fatto, cioè che siamo di fronte a un quantitativo limitato di risorse, le quali non sono rinnovabili, o sono rinnovabili soltanto in parte, o per rinnovarle si esigono degli interventi con altre risorse che rendono poi di fatto impraticabile, no? Ecco, lo sforzo di recupero, lo sforzo di rinnovamento. E il secondo versante è il versante dell'inquinamento. Qui in gioco sono gli elementi fondamentali su cui si costruisce l'esperienza, la vita dell'uomo: l'aria, l'acqua, la terra, che risentono appunto di processi messi in atto dall'uomo, grazie anche agli sviluppi tecnologici, che hanno prodotto appunto conseguenze nefaste sul terreno della vivibilità della persona umana, soprattutto perché hanno intaccato quelli che chiamavo poc'anzi i beni fondamentali della vita, cioè l'aria, l'acqua e la terra. Ecco, il Papa, in questa prima parte, sulla quale non mi fermerò più di tanto, mette bene a fuoco, a me pare, una serie di fenomeni che rivelano lo stato di disagio o di crisi a cui fin dall'inizio alludevo. Io ne cito alcuni, non tutti, ma faccio questo in maniera molto rapida, perché la parte più significativa dell'enciclica è, a mio modo di vedere, la parte centrale, e poi eventualmente la parte finale, quella appunto legata al che fare. Nell'analisi delle varie forme delle varie manifestazioni sotto cui la crisi ecologica si presenta, il Papa cita alcuni fenomeni, il primo dei quali è l'inquinamento atmosferico, no? Che è prodotto, come ben sappiamo, da molti fattori, dai trasporti, dai veleni industriali, e si potrebbe continuare, cioè la rassegna che il Papa fa di questi fattori è molto ampia, anche molto dettagliata, no? Ecco, nel mettere a fuoco la rilevanza che ciascuno di questi fattori possiede. E poi soprattutto ferma l'attenzione sul clima, altro elemento critico che ci accorgiamo anche in questa ultima stagione, di quanto il clima stia cambiando e di quanto i cambiamenti provochino di conseguenza anche delle ricadute negative. Il clima, che è dovuto al surriscaldamento, è dovuto a forme anche di abuso, no? Lo dispreco di energie che finiscono per incidere profondamente poi sulla biosfera, intesa appunto anche da questo punto di vista, cioè sotto la prospettiva climatica. Ancora il Papa sottolinea un altro dato critico rappresentato dalla crisi dell'acqua. In realtà nel mondo di oggi l'acqua sarebbe più che sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti, ma anche qui si provocano fenomeni come quello dell'inquinamento, che sono costanti in questo tempo, o quello della cattiva distribuzione, al punto che già oggi assistiamo, e forse in futuro assisteremo sempre di più, alle cosiddette guerre dell'acqua. o guerre per l'acqua, cioè per entrare in possesso dell'acqua, che come ben sapete è un bene fondamentale, no? È uno dei beni comuni, no? Che non dovrebbe essere privatizzato, ma dovrebbe essere destinato a tutti e di cui tutti debbano poter fruire. Ancora un altro elemento è la riduzione della biodiversità, cioè il fatto che assistiamo sempre più a una serie di specie in estinzione, sia nel mondo vegetale che nel mondo animale, con conseguenze anche qui di squilibrio sul piano ecologico, sul piano cioè dei nostri rapporti con l'ambiente, squilibrio che ha delle ricadute anche sulla nostra esistenza quotidiana. Da ultimo, tutto questo confluisce in una riflessione originale che vorrei sottolineare perché rappresenta l'aspetto anche più significativo di questa analisi che il Papa viene conducendo sull'attuale crisi ecologica, ed è il rapporto tra questione ecologica e questione sociale. Il fatto cioè che il Papa collega molto strettamente la crisi ecologica con la crisi sociale rappresentata dagli squilibri, no? Che sussistono tra nord e sud del mondo, per intenderci, o anche all'interno del nostro mondo, il mondo più sviluppato, quello occidentale, tra le diverse categorie di persone, equilibri che si sono anche nel nostro paese in questi ultimi anni, no? A partire soprattutto dalla crisi economico-finanziaria, fortemente accentuati. Questo rilievo per cui appunto si dà una continuità, si dà per così dire una interazione tra la questione ecologica e la questione sociale è un aspetto di novità che merita di essere sottolineato e che dice come la questione ecologica è dal Papa concepita come una realtà trasversale. Trasversale nel senso che in qualche modo a partire da essa è possibile analizzare diversi aspetti della società in cui viviamo, mettere a fuoco gli elementi critici che li caratterizzano e in qualche modo pervenire quindi a una valutazione di insieme, no, del processo di sviluppo che abbiamo messo in atto. Dentro a questo contesto di analisi dei vari elementi che in qualche modo sono alla radice della crisi ecologica si colloca poi una riflessione più specifica, possiamo dire, sulle cause. E qui io mi limito a ricordarne tre che sono quelle che vengono maggiormente sottolineate nel documento papale, non solo in questa prima parte, ma un po' trasversalmente anche nelle parti successive. La prima di queste cause è rappresentata da quello che il Papa definisce come il paradigma tecnocratico, cioè in qualche misura l'avere come riferimento un criterio di sviluppo illimitato, che nasce tra l'altro dalla visione illuministica della realtà, no? L'illuminismo ha iniettato all'interno del mondo in cui viviamo, e noi siamo di fronte a un secondo illuminismo, quello più strettamente tecnologico, per questo si parla qui di tecnocrazia, ha iniettato all'interno del nostro mondo questa visione, no? Del futuro come di un futuro in cui inevitabilmente le magnifiche sorti e progressive continueranno in qualche misura a farsi strada. Questa ideologia del progresso indefinito, che non fa i conti, come già ricordavo, con il limite delle risorse, per esempio, che non fa i conti soprattutto con la possibilità che il progresso scientifico-tecnologico non coincida sempre con l'autentico sviluppo umano, che non ci sia cioè una piena correlazione tra sviluppo scientifico-tecnologico e crescita umana che invece va divaricandosi rispetto anche a questo progresso. Sappiamo tutti che la scienza è ambivalente. Grazie alla scienza, certo, sono state fatte delle scoperte che ci hanno fatto avanzare di molto nella nostra società. Basterebbe pensare, per esempio, al campo delle scienze biomediche e al fatto che alcune malattie che fino a ieri erano considerate letali sono oggi diventate guaribili. E tuttavia, a fronte di questo aspetto altamente positivo, che è anche quello più significativo dello sviluppo scientifico e tecnico, c'è una valenza invece anche negativa, che è rappresentata dal fatto che la messa in atto di questo processo, soprattutto se avviene in maniera incondizionata, provoca poi come ricaduta, no? Una serie di processi che hanno a che fare con la dequalificazione della vita umana. Rimanendo nel campo delle scienze biomediche, per esempio, ricordo come di fatto, grazie al progresso scientifico-tecnologico, oggi abbiamo quel fenomeno con cui ci scontriamo ogni giorno, che poi fa nascere anche la domanda eutanasica, che è il fenomeno del prolungamento artificiale della vita. Prolungamento che molto spesso si presenta sotto la forma di accanimento terapeutico e che conduce poi di fatto, no, a una dequalificazione della vita umana. Il proseguimento della vita biologica non corrisponde alla qualità della vita in senso personale. Ecco, questo a dire come esiste una forma di ambivalenza e come questa ideologia invece progresso tecnocratico, inteso in senso illuministico come un progresso indefinito, come un progresso lineare, come un progresso senza ricadute negative, è un elemento certamente negativo da tenere in considerazione. Un altro elemento ricordato dal Papa come causa dei processi che stanno avvenendo nel nostro mondo e che provocano quella che ho chiamato fin dall'inizio la crisi ecologica o la situazione di disagio dal punto di vista ecologico, è il cosiddetto economicismo, che non è l'economia. L'economicismo è una visione distorta dell'economia fondata esclusivamente sulla massimizzazione della produttività e del profitto, quindi su una produzione sempre più ampia, illimitata anche in questo caso di beni, che suppone poi di fatto evidentemente l'utilizzo delle risorse naturali in maniera indiscriminata, che cioè, detto in altri termini, fa sì che le risorse naturali che servono evidentemente per riuscire a produrre di più vengano considerate come una sorta di contenitori, no? Sfruttabili in maniera indefinita, anziché essere l'ambiente considerato e le risorse naturali considerate come l'habitat dentro cui la vita dell'uomo si sviluppa, non solo dal punto di vista materiale, perché l'uomo ricava di qui le risorse anche materiali per la propria esistenza, ma anche dal punto di vista spirituale. Vedremo come sotto questo profilo c'è nella Laudato Si un'attenzione privilegiata a una visione della natura nella prospettiva della contemplazione. Natura che non è data soltanto perché venga sfruttata, perché venga utilizzata, perché venga in qualche modo messa al servizio della soddisfazione dei bisogni materiali, ma è vista anche nella prospettiva più ampia, no? Di luogo nel quale, attraverso il quale, in qualche modo ci si apre al mistero, si accoglie il mistero, si vive la dimensione contemplativa che suppone evidentemente l'apertura, l'ascolto, il silenzio e così via. Un terzo e ultimo fattore ricordato dal Papa, sempre in questa analisi, con cui chiudo questa prima parte, la parte del vedere, no? Quindi dell'avere davanti la situazione così come si presenta, letta tuttavia anche attraverso le ragioni profonde che l'hanno provocata, è quella che il Papa chiama ripetutamente la razionalità tecnologico-strumentale. Una forma di ragione che non è, noi sappiamo che abbiamo vissuto soprattutto nel secolo passato, no? Due grandi forme di ragione che hanno caratterizzato la nostra società e la civiltà dentro la quale viviamo. La prima è la ragione ideologica. Pensate a come le ideologie hanno avuto un peso determinante nel secolo scorso, soprattutto nella prima metà, quando si sono sviluppati sulla base di esse una serie di sistemi totalitari. Le ideologie concepite nella accezione classica, anch'essa tutto sommato illuministica, sono visioni totalizzanti del mondo e della vita, che trasferite sul piano sociopolitico diventano totalitarismi, diventano forme di assolutismo che provocano poi quello che ben conosciamo, che abbiamo vissuto, sperimentato nel cosiddetto secolo breve, dallo stalinismo, dal fascismo e dal nazismo fino allo stalinismo, e che ha lasciato poi tracce profonde, no? Anche negli anni successivi. Ebbene, questa visione della razionalità ideologica è stata poi sostituita, grazie appunto al primato assunto dalla tecnica, in particolare, più ancora che dalla scienza. Noi oggi non viviamo tanto in un mondo in cui la scienza è egemone, È egemone la tecnica, la quale addirittura è l'elemento sul quale si gioca il progresso scientifico, perché riusciamo a scoprire certe cose per il fatto che possediamo degli strumenti sempre più, come dire, incisivi, sempre più capaci di penetrare la realtà, che ci aiutano ad arrivare a cogliere, no, la profondità della realtà stessa. Ecco, dicevo, la ragione che ha preso il sopravvento, no, grazie allo sviluppo della scienza e della tecnica, è quella che si chiama la ragione strumentale, per usare un'espressione di un filosofo che è uno dei capiscuola della filosofia della scienza, potremmo dire proprio degli inizi della filosofia della scienza, Bacone. Conoscere è potere. La razionalità strumentale concepisce la conoscenza come possibilità di dominio, come possibilità di esercizio di un cambiamento, una trasformazione radicale della realtà, anche qui senza limiti, cioè in una prospettiva di progresso indefinito come quello che ho già più volte ricordato. Ecco, questa forma di ragione è certamente un po' alla radice, no? Ecco, pensate a come, faccio un esempio molto banale se vogliamo, come il presupposto utilitarista che sta alla base della cosiddetta ragione strumentale è dentro alla coscienza di ciascuno di noi. Quando veniamo sollecitati a prendere una decisione, a fare una scelta, non ci poniamo tanto il problema ha senso o non ha senso scegliere questa cosa piuttosto che quest'altra, ma quasi inevitabilmente pensiamo dentro di noi è utile o non è utile, serve o non serve. Serve nella prospettiva appunto utilitarista, che è la prospettiva appunto propria della ragione strumentale. Ecco, questo è un altro elemento interessante dell'enciclica, che sottolinea come le cause profonde dell'attuale crisi ecologica vadano ricercate appunto in una mentalità, in un costume, no? In una coscienza, in un modo di pensare, in un modo di vivere anzitutto. Su questa analisi della situazione si innesta il discorso del giudicare, del valutare, forse meglio dire valutare, giudicare è sempre molto pesante e difficile, no? Ecco. Ma il valutare è evidentemente possibile, e qui il richiamo del Papa è a una categoria che è centrale nell'enciclica e che sta a fondamento di quello che il Papa stesso definisce come il nuovo umanesimo, che è la categoria di ecologia integrale. In qualche modo ho già detto alcune cose relativamente proprio a questa categoria, pur non accennandola direttamente, no? Ecco, pensate a come questo... il concetto di ecologia integrale dice come l'ecologia è una dimensione sottesa a una serie di problemi che toccano la nostra società. Ha quindi l'ecologia una valenza economica, una valenza sociale, una valenza culturale, una valenza etica, persino una valenza spirituale. A partire dalla questione ecologica, o meglio ancora a partire dalla crisi ecologica che stiamo vivendo, è possibile spaziare su molte altre crisi che caratterizzano la nostra società, che sono alla radice della crisi ecologica stessa e sono in parte provocate anche dalla crisi ecologica. C'è qui una sorta di continuità, di interazione, di interdipendenza, potremmo dire di correlazione, no? Tra queste diverse realtà che sono costitutive del contesto ambientale dentro cui l'esperienza umana si svolge. Ecco, il concetto di appunto ecologia integrale riflette questa visione, mette in evidenza questa visione, ma la mette in evidenza anche sottolineando alcuni aspetti che mi paiono significativi, che naturalmente in modo molto schematico evidenzio perché il tempo è quello che è e non vorrei appunto intrattenervi troppo, anche per lasciare spazio poi a delle eventuali domande, a degli interrogativi. In genere sono questi i momenti in cui poi si esprimono anche le cose che più direttamente toccano ciascuno di voi, degli ascoltatori, perché evidentemente emergono i problemi, le questioni, gli interrogativi appunto che sono dentro ciascuno di noi. Ecco, la ecologia integrale evidenzia anche quello che in qualche modo già dicevo, il rapporto cioè stretto che esiste, no, tra uomo e natura. Il rapporto cioè di continuità tra uomo e natura, il superamento cioè del dualismo, no? quel dualismo che ha caratterizzato profondamente la cultura dell'Occidente. Pensate a come risale addirittura al pensiero greco, no? Per Platone il corpo e quindi il cosmo, conseguentemente, sono nient'altro che il carcere dentro cui lo spirito chiamato a vivere al di là del mondo, al di là di questo mondo materiale, nel cosiddetto mondo iperuranico, lo spirito si colloca, no? Cioè il mondo e prima ancora il corpo sono una sorta appunto di impedimento a vivere la vita vera, no? Ecco, perché ci costringono dentro la materialità e quindi ci impediscono di essere fino in fondo noi stessi. Il dualismo platonico si riflette poi in molte altre forme di dualismo che sono proprie anzitutto del mondo del tempo, penso allo gnosticismo, al manicheismo, ma che continuano poi successivamente anche nel pensiero occidentale, persino in filosofi di grande portata, penso a Cartesio, no? Tanto per fare allusione a un filosofo, che distingue nettamente la res cogitans, cioè il pensiero, dalla res extensa, cioè la materia, in qualche modo contrapponendoli e unificandoli soltanto esteriormente, no? Ecco. O penso a Kant, che distingue nettamente tra coscienza e mondo della vita, ponendo la coscienza come appunto l'elemento vitale alto e il mondo della vita come qualcosa che costituisce in qualche misura un impedimento a che la coscienza, la ragione possano esplicitare fino in fondo se stesse. Questo dualismo che nasceva, come già ho ricordato, dall'oggettivazione del corpo, dal fatto che il corpo veniva considerato come oggetto, come cosa, no? non come il corpo che siamo, ma come il corpo che abbiamo, ecco, a maggior ragione provocava appunto un rapporto da soggetto ad oggetto nei confronti della natura, cioè la natura non era considerata come parte integrante dell'esperienza umana, come uno dei modi di essere al mondo dell'uomo, no? ma veniva concepita come qualcosa di esterno, perciò di estraneo, veniva ridotta a strumento, ad oggetto, e pertanto veniva, come dire, considerata come qualcosa di cui era possibile fare uso in maniera assoluta e indiscriminata. Ecco, questo dualismo viene dal Papa superato laddove mette in evidenza che esiste una continuità tra uomo e ambiente, che c'è una sorta di circolarità reciproca per cui l'uomo è nel mondo e il mondo è nell'uomo. Grazie al corpo, l'uomo è nel mondo, è parte del mondo e il mondo è all'interno dell'uomo, grazie appunto al corpo che costituisce l'elemento mediatore di questo rapporto. Ancora, un altro aspetto interessante di questa ecologia integrale è la sottolineatura che il mondo ci è dato, lo ricordavo già poc'anzi, perché lo guardiamo con occhi puri nella prospettiva della bellezza. Cioè il mondo ci è dato anche non soltanto perché lo dominiamo, ma perché lo apprezziamo per quello che è, no? Perché nasca da questo rapporto che si istituisce con esso quella dimensione contemplativa che è fondamentale per la vita, no? Che arricchisce la vita di ciascuno, che apre ciascuno a quello che il Papa chiama lo stupore, no? Lo stupore per la realtà che ci circonda. E in qualche misura accanto a questo stupore l'apertura al mistero delle cose, che rinvia però poi al mistero assoluto, perché l'al di dentro delle cose evoca l'al di là, evoca ciò che appunto sta sempre oltre, che non è mai del tutto attingibile, che è la sfera del mistero con la M maiuscola, cioè del mistero assoluto. In proposito c'è una frase dell'enciclica che voglio leggervi perché mi pare molto bella e significativa, no? Il mondo, dice il Papa, è qualcosa di più che un problema. Il problema è qualcosa che si può risolvere, magari non lo si è ancora risolto, ma lo si può risolvere, lo si può in qualche modo catturare. Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella gioia. È al numero 12 dell'enciclica Laudato Si, questa affermazione che mi pare molto significativa perché riassume questo discorso antropologico che guarda alla natura quindi in un'ottica per un verso di continuità con l'uomo, ma per altro verso anche come una realtà dentro la quale siamo inseriti. La natura è l'habitat, no? Non è un insieme di energie esterne a noi sulle quali possiamo indebitamente intervenire, è l'habitat dentro cui si colloca la nostra esperienza di vita in tutte le sue modalità, in tutte le sue forme. Ecco, questo aspetto antropologico, che credo sia molto importante per capire come va ricostituito il rapporto uomo-natura, viene poi ulteriormente approfondito in una prospettiva, potremmo dire, più squisitamente teologica, dove la categoria centrale, anche se non esclusiva, che troviamo nell'enciclica è la categoria di creazione. Inevitabile che un discorso sulla questione ecologica riconduca tutto alla categoria di creazione. Notate che noi oggi, quando parliamo dell'ecologia, parliamo del mondo, parliamo della natura. Questi termini sono termini propri del pensiero greco. In realtà, quando la Bibbia parla del mondo, della natura, parla di creazione, usa il termine creazione per indicare questo legame stretto che la natura ha con il creatore. Questo legame stretto che la natura ha poi con ciascuno di noi, in quanto anche noi essere creati e posti nel mondo, appunto, che è un mondo a sua volta creato, che ha cioè una densità originaria che non può essere negata, che deve essere in qualche modo colta nella sua essenza profonda e conservata. E qui il concetto di creazione, che è proprio dell'enciclica, non è un concetto statico, è un concetto dinamico, è un concetto evolutivo. Creazionale è l'atto originario di Dio, attraverso il quale le cose vengono alla vita, no? È l'atto originario di Dio che si serve della parola, il verbo, per far essere le cose. Creazionale è l'atto originario di Dio, ma creazionale è anche il processo successivo per il quale il mondo che è uscito dalle mani di Dio e l'uomo stesso che è uscito dalle mani di Dio vengono affidati alla responsabilità umana, perché l'uomo porti a compimento ciò che Dio ha iniziato, ciò che Dio ha inaugurato. Ecco, questo concetto dinamico di creazione, per cui creazionale è anche l'opera dell'uomo, no? In quanto continuatrice dell'opera di Dio, certo con una differenza qualitativa sulla quale non voglio qui entrare, ma c'è una continuità, no? Tra l'azione originaria di Dio e l'azione successiva dell'uomo, perché il mondo è uscito dalle mani di Dio ancora in stato embrionale, potremmo dire, e deve essere portato a compimento attraverso un processo costruttivo che l'uomo deve costantemente mettere in atto. Ecco, questo concetto di creazione sta alla base poi allora di alcuni verbi che troviamo presenti in Genesi 1 e in Genesi 2, no? Ecco, e anche in Genesi 3, no? Ecco, come vedremo, ma i capitoli di Genesi 1 e Genesi 2 sono i due capitoli della creazione, il racconto, il primo sacerdotale, il secondo invece il racconto yavista, e il capitolo terzo è invece la narrazione della caduta dell'uomo, del dramma del peccato di origine, per così dire, no? Su cui non voglio entrare nel merito, ma volevo soltanto sottolineare come esistono alcuni verbi, no? Nel racconto creazionale, che mettono bene a fuoco il rapporto uomo-natura. Penso a due verbi che vanno evidentemente coniugati insieme, potremmo dire vanno tra loro mediati, il verbo conservare e il verbo dominare. L'uomo è chiamato in qualche modo a conservare la natura, conservarla nella sua identità originaria, così come uscita dalle mani di Dio, no? Ma è nello stesso tempo chiamato anche a trasformarla. La conservazione non è pura conservazione, no, non è una forma di fissismo naturalistico, quello che la Bibbia ci propone, no? È piuttosto invece un progetto, no? Che parte evidentemente dall'alto, dall'azione di Dio, che confluisce nell'azione dell'uomo, il quale tuttavia è chiamato a conservare, no, l'opera di Dio nella sua integrità originaria, ma nello stesso tempo anche a trasformarla, a cambiarla, a renderla sempre più, come dire, capace di interpretare il disegno di Dio e di interpretarlo in tutta la sua ricchezza. E forse il verbo che meglio condensa questi due verbi, e che troviamo anch'esso all'interno dei due primi capitoli della Genesi, è il verbo, credo sia bene ricordare, è il verbo custodire. Scusate, il verbo custodire. L'uomo è il custode del giardino, la natura è il giardino, no? Ecco, il giardino dell'Eden, che viene appunto da Dio creato e rimesso alle mani umane, dove il custodire dice il conservare l'identità, Il giardino deve continuare ad essere giardino, ma dice anche la necessità, non solo la possibilità, ma la necessità di intervenire su di esso per renderlo sempre più lussureggiante. Si crea qui un rapporto molto stretto tra quella che si chiama la natura e la cultura. Natura e cultura sono due componenti necessarie del modo con cui l'uomo deve rapportarsi appunto alla realtà. Il rispetto della natura, che è una natura comunque non fissista, è una natura aperta, è una natura in divenire, implica la conservazione dell'identità, dell'infrastruttura originaria, potremmo dire, ma implica anche la possibilità dell'intervento, anzi, torno a dire, la necessità dell'intervento per rendere sempre più lussureggiante, sempre più giardino il giardino. Ecco, questo dice un equilibrio, no? Che i filosofi, per esempio, tendono a interpretare come il rapporto tra datità e possibilità. La natura è datità, anzitutto, ed è una datità aperta, no? Nella quale si innesta una possibilità, la possibilità del cambiamento, della trasformazione, che tuttavia non può che avvenire dentro a quell'alveo originario dentro cui l'azione dell'uomo deve collocarsi, perché esiste nella creazione una finalità che va perseguita, no? Che è voluta fin dall'inizio dal creatore e che l'uomo deve portare a compimento. E questo discorso molto interessante sul tema della teologia della creazione ci porta tuttavia a sottolineare un altro aspetto importante della riflessione teologica del Papa, ed è un aspetto che è soltanto accennato, no? Ma su cui varrebbe la pena di fare una seria riflessione. Se la categoria della creazione definisce l'equilibrio, no? Tra l'intervento dell'uomo sulla natura e la preservazione della natura nella sua identità originaria, come dicevo, la categoria di alleanza che nel racconto biblico sta prima della creazione, e l'esperienza che Israele fa di Dio è anzitutto l'esperienza del Dio alleato, poi il tema della creazione viene emergendo attraverso una riflessione successiva. Ebbene, il tema dell'alleanza dice che la realtà nella quale appunto viviamo è un tessuto di relazioni, in cui la relazione fondamentale è la relazione dell'uomo a Dio, ma da questa relazione si dipartono poi le altre relazioni, quella dell'uomo con l'uomo, personificata in maniera paradigmatica dal rapporto Adamo-Eva, no? E quella dell'uomo con la natura, rappresentata dal rapporto dell'uomo con la terra, con gli animali, con tutto ciò che in qualche modo è il mondo infraumano. La realtà è un tessuto di relazioni, dove appunto l'armonia va ricercata in una prospettiva comunionale, dove i singoli esseri certamente non vanno tutti messi sullo stesso piano, non hanno tutti lo stesso valore, ma sono comunque esseri che in qualche misura vanno rispettati, no? Ecco, se si vuole appunto creare un mondo che sia davvero capace di interpretare i bisogni di tutta la realtà e specificamente poi anche più propriamente i bisogni umani. E in un certo senso il Papa quindi, mettendo a fuoco questa comunionalità, evidenzia anche l'esistenza di una certa gerarchia negli enti che compongono la realtà, che va evidentemente dal mondo infraumano fino al mondo umano. Ma questa gerarchia non viene vista come una forma di predominio assoluto dell'uomo sulla realtà, quanto piuttosto come una responsabilità dell'uomo nei confronti della realtà. L'uomo è il padrone, ma non nel senso dispotico del termine, è colui che è chiamato a esercitare la responsabilità perché il mondo sia in qualche modo sempre più conforme al disegno divino. E questa visione è molto importante perché evidenzia allora ancora una volta come la teologia dell'alleanza definisca bene il rapporto tra le cose, no? Così come viene postulato appunto dall'enciclica. Chiuderei questa seconda parte con un accenno molto rapido, no? La parte del valutare, no? Ecco, con un accenno molto rapido al mistero per eccellenza cristiano, cioè l'evento Cristo, no? Mistero per eccellenza cristiano, cioè in cui si condensa tutta la storia della salvezza per il credente, è appunto l'evento persona di Gesù di Nazareth, questo evento storico della persona di Gesù che entra nel nostro mondo, entra a far parte della nostra realtà e in qualche modo vive l'esperienza esistenziale umana in tutte le sue dimensioni. da quelle come dire più positive, no? Fino a quelle più negative, fino a quella negativissima che è poi quella della morte, no? Ecco. Ebbene, questo ingresso dell'uomo, del figlio dell'uomo, questo ingresso di Gesù nella storia degli uomini, non è soltanto una dimensione storica, è anche una dimensione spaziale. Il tempus opportunum, no? Nella definizione del pensiero greco, il kairos, il tempus opportunum, no? Si correla strettamente con l'habitat opportunum, cioè la venuta di Gesù implica un farsi storia del figlio di Dio, ma implica anche un farsi natura. Implica un'assunzione del tempo, ma implica anche un'assunzione dello spazio. Egli entra nello spazio e nel tempo, al punto che poi la prospettiva che egli suggerisce come prospettiva di evoluzione verso la pienezza del regno è l'estensione in qualche modo, no, del Vangelo e quindi della buona notizia, no? Ecco, fino ai confini della terra, fino alla fine dei tempi e fino ai confini della terra, dove abbiamo appunto chiarificato questo rapporto spaziale e temporale insieme della salvezza che viene da questa concentrazione attorno al mistero di Cristo. Vengo all'ultimo punto molto rapidamente, cioè che fare allora, no? Di fronte a questa situazione che abbiamo delineato nella prima parte, ma di fronte anche a questi suggerimenti secondo cui vivere il rapporto uomo-ambiente che ci vengono forniti dalla seconda parte, il giudicare, che fare, come agire? Ecco, qui il discorso è duplice sostanzialmente, no? Ecco, quello che l'enciclica fa. Anzitutto, e in una prima fase, è la messa sotto processo in qualche modo delle strutture economico-sociali, culturali, politiche che hanno provocato la crisi e dunque l'impegno a modificare queste strutture, l'impegno a una, come dire, azione di carattere istituzionale che provochi il cambiamento strutturale. Il secondo invece, la seconda forma di intervento che riguarda appunto il che fare o l'agire, ci tocca a tutti, non che la prima non ci tocchi, come cercherò anche di dire, ma la seconda ci tocca più da vicino, perché riguarda i nostri stessi stili di vita. La crisi ecologica può essere superata se appunto contemporaneamente si procede sul versante delle riforme strutturali e sul versante del cambiamento degli stili di vita. Queste due istanze sono ambedue necessarie, devono ambedue essere perseguite. Vengo al primo, la prima istanza, a dire qualche cosa così molto rapidamente, no? Ecco, ritornando sul discorso della interdipendenza tra come dire, i vari settori che sono costitutivi della vita associata degli uomini, no? L'economia, la politica, la cultura, no? E così via. Ecco, il Papa interviene da questo punto di vista mettendo a fuoco anzitutto, quando si tratta di cambiamento strutturale, la necessità della creazione di un modello di sviluppo diverso, alternativo, che è un modello di sviluppo, come lo propone il Papa, non soltanto ecocompatibile, cioè compatibile dal punto di vista ecologico con le risorse disponibili, con i processi di inquinamento che inevitabilmente attraverso il progresso vengono fatti, ma che devono essere contenuti. Pena il fatto che poi occorre, se si vuole mantenere un certo livello di qualità della vita, intervenire pesantemente sull'ambiente, ecco. Non soltanto ecocompatibile, ma anche equicompatibile. Questo è molto importante perché è proprio qui che cogliamo quel nesso tra questione ecologica e questione sociale. Cioè il modello di sviluppo che va creato, stante il fatto che l'attuale modello di sviluppo non si sostiene, è insostenibile, dice il Papa ripetutamente, è un modello di sviluppo ecocompatibile ed equicompatibile, che cioè fa i conti con le risorse disponibili, fa i conti con la possibilità della qualità della vita da rispettare evitando certe forme di inquinamento, ma fa anche i conti con una corretta distribuzione della ricchezza. Fa i conti anche con la giustizia sociale, fa i conti anche con come dire, la creazione di possibilità per tutti di accesso ai beni della terra. E mette quindi sotto processo gli squilibri attualmente esistenti che, come ricordavo all'inizio, non sono soltanto tra nord e sud del mondo, ma toccano anche direttamente il nostro mondo, quello in cui viviamo, in cui le differenze, le diseguaglianze vanno crescendo anziché diminuire. La crisi che nel 2007 è iniziata e nella quale siamo ancora dentro, perché in realtà è una crisi non congiunturale ma strutturale, di sistema, e non si è trovata la via d'uscita da questo punto di vista. Si sono fatti alcuni rattoppi nei confronti di alcune situazioni, ma non si è trovata la via d'uscita ancora. Bene, questa crisi economico-sociale dentro la quale viviamo ha accentuato le differenze tra un quantitativo sempre più ridotto di ricchi che posseggono le sostanze di una gran parte del mondo e di poveri che invece vivono in condizioni di sempre maggiore povertà. Questo, torno a dirlo, anche in contesti come il nostro, in cui le vecchie e nuove povertà vengono ogni giorno manifestandosi. Ecco, allora si tratta di individuare un modello di sviluppo, come dice il Papa, alternativo, no? Ma questo sviluppo alternativo chiama in causa un'altra condizione fondamentale perché esso possa avvenire, perché possa realizzarsi, ed è la chiamata in causa della politica. Insiste ripetutamente il Papa sul fatto che occorre restituire centralità alla politica. Quando si parla di politica se ne parla nel senso alto, nel senso nobile del termine, evidentemente nell'enciclica, cioè di quella scienza che poi si traduce anche in azione e che ha come obiettivo la promozione della polis, della città, di una città ordinata, di una città pacifica, di una città solidale, perché questo è il compito della politica. Ora, giustamente viene osservato dal Papa come la politica soffra oggi di una situazione di crisi, che è legata in particolare al fatto che siamo di fronte all'emergenza di poteri, il potere economico o il potere dell'informazione, che fanno della politica una loro variabile dipendente, cioè che considerano la politica come un loro strumento. Si è invertito quell'ordine che la filosofia politica ha sempre interpretato come essenziale, quello per cui appunto la politica è il momento più alto della conduzione della vita associata. Ed è quel momento attorno a cui devono in qualche misura convergere gli altri momenti, l'economia, la cultura, la vita sociale nelle sue diverse sfere e organizzazioni e così via. La politica ha perso, come dire, di potere rispetto ai poteri forti, quelli che ho ricordato, e in secondo luogo la politica avviene oggi ancora all'interno degli stati-nazione. Pensiamo, e di questi giorni evidentemente il dibattito anche nel nostro paese sulla questione europea, e si svolge ancora all'interno degli stati-nazione con grosse difficoltà ad andare oltre i confini di questi stati. L'Europa per ora è soltanto fondamentalmente un'Europa economica, non esiste una politica estera comune, non esiste una politica di difesa comune e così via. No? Ecco. Questo a dire quanto sia difficile riuscire a scavalcare i singoli stati-nazione, che pure possono anche essere, devono forse essere mantenuti, ma devono in qualche modo consegnare poteri a realtà più ampie, come sono appunto le varie federazioni, no, di stati, quella americana, quella europea, quella del Mercosur in America Latina e così via. Ecco, cioè c'è ancora un processo, come dire, di forte provincialismo all'interno della politica, che impedisce poi alla politica di esercitare la propria funzione, il proprio ruolo, perché i processi che avvengono all'interno della nostra società scavalcano di gran lunga le frontiere degli stati-nazione. Per cui non possiamo imporre regole all'interno di una nazione pensando che funzionino, perché ovviamente i processi economici, sociali, culturali vanno ben al di là delle frontiere delle nazioni, e allora si esige sempre di più un intervento che avvenga in una prospettiva internazionale o addirittura in una prospettiva mondiale, attraverso istituzioni che siano in grado appunto di far fronte ai grandi problemi dell'universo odierno, no? Che è appunto caratterizzato da quella che abbiamo visto essere la crisi ecologica, per portare un contributo positivo di fuoriuscita dalla crisi. Questo è come dire, il primo aspetto che si collega poi immediatamente a un secondo, l'esigenza cioè di una cultura e di una spiritualità dell'ecologia o ecologica. Cioè non basta evidentemente lavorare sul sistema dal punto di vista dei cambiamenti strutturali, è necessario indurre all'interno del sistema, ed è una premessa assolutamente prioritaria, no? Un cambiamento di mentalità che avviene attraverso appunto una formazione culturale alle questioni dell'ecologia, no? Che avviene attraverso anche l'elaborazione di una spiritualità che il Papa definisce come spiritualità ecologica. La cultura ecologica è quella cultura che reagisce nei confronti di quel paradigma tecnocratico a cui ho fatto riferimento, o dell'altro paradigma a cui non ho accennato, che tuttavia è molto presente nell'enciclica, che è quello del consumismo, no? Del guardare le cose nella prospettiva del consumo, del in qualche modo proiettare sulla realtà e quindi anche sui diversi comportamenti che nella realtà vengono sviluppandosi questa logica, no? Che è la logica del consumare, no? Che è propria della rivoluzione industriale più vicina a noi, o addirittura del post-industriale, quando soddisfatti tutti i bisogni primari, evidentemente occorre creare nuovi bisogni, bisogni indotti, che si esercitano poi attraverso la pressione sociale che viene fatta dai media, per far sì che appunto si consumino, no? Beni che mantengono in piedi quell'equilibrio che deve sempre essere conservato tra produttività e consumo. Ecco, questo è un altro aspetto allora della riflessione che merita di essere sottolineato. Ci sarebbero molte altre cose, ma taglio perché voglio arrivare subito alla conclusione, ecco, dicendo rapidamente qualcosa a proposito del secondo versante, no? Ecco, quello cioè del cambiamento degli stili di vita. Dicevo all'inizio, questo secondo versante ci tocca a tutti, ma ci tocca a tutti anche la politica, perché ciascuno di noi ha una possibilità di esercitare un'influenza sulla società anche in ordine al cambiamento strutturale. Ce l'ha anzitutto col voto, ma ce l'ha anche attraverso una partecipazione alla vita associata nelle sue forme anche più immediate. Penso per esempio alla partecipazione nei quartieri, alla partecipazione in istituzioni pubbliche di varia natura e così via. O penso anche all'impegno che si profonde anche all'interno di mondi come quello del volontariato, che hanno senz'altro anche una funzione politica, che non devono sostituirsi chiaramente alle strutture politiche intese in senso allargato e tradizionale, ma che hanno una funzione poi anche di complemento rispetto appunto a queste strutture, intanto in quanto sono portatrici di valori che non sempre le strutture per se stesse possono in qualche modo offrire, soprattutto a chi vive in situazioni di difficoltà, di marginalità, no? Ecco. E allora ecco gli stili di vita che rispondono a quella logica ecologica che ho cercato di illustrare. E evidentemente l'educazione ambientale è da questo punto di vista importante, fondamentale, perché l'acquisizione degli stili di vita avviene attraverso un processo educativo, dove educare non vuol dire soltanto informare, vuol dire creare una mentalità, vuol dire creare un modo di sentire. Vuol dire educare viene da educere, tirar fuori gli aspetti più profondi e più veri della personalità umana, quelli appunto ai quali si collegano i bisogni veri, non i bisogni falsi, non i bisogni indotti, non i bisogni aleatori, non i bisogni alienanti, perché ci sono anche bisogni alienanti tra quelli appunto che vengono sollecitati attraverso la pressione sociale. E dal punto di vista dell'ecologia molte sono le cose che allora si possono, si devono fare nella scelta degli stili di vita, se si vuole dare un contributo positivo, no, al superamento della crisi ecologica. Penso per esempio alla limitazione dei bisogni. Molti dei bisogni, già in parte ricordato, che noi spesso abbiamo sono bisogni falsi, sono bisogni alienanti, sono bisogni quantomeno superflui. Allora c'è un problema di selezione dei bisogni, come c'è un problema, mi pare importante, di riduzione degli sprechi o di riduzione anche dei consumi. Pensate per esempio a come noi consumiamo e buttiamo via parecchie cose che invece potrebbero essere utilmente riciclate a persone che vivono in condizioni di sofferenza, di marginalità economica, sociale e così via. Penso soltanto, mi pare di aver letto qualche giorno fa, che in Europa mediamente gli alimentari che vengono presi soprattutto nei supermercati, perché oggi si va a fare le grosse provviste al supermercato, sono per un 30% poi eliminate, mediamente un 30% viene eliminato. Questo dice anche che in fondo non sono così produttivi anche dal punto di vista economico i supermercati, perché obiettivamente ci si fa carico di una serie di prodotti che vengono poi conservati e poi non ci si accorge che certi prodotti scadono e così via, e quindi avviene poi quella eliminazione che appunto fa sì che il 30% dei prodotti alimentari, in una situazione in cui circa 800.000 persone vivono ancora in condizione di fame nel nostro mondo, no? Proprio perché mancano degli elementi fondamentali per la nutrizione. E allora questo ci dice appunto la necessità di avviare degli stili di vita che siano in grado di evitare queste forme di spreco, o ancora degli stili di vita improntati, se vogliamo. A me non piace tanto il termine austerità, preferisco il termine sobrietà, improntati alla sobrietà, cioè improntati a un uso dei beni che sia in grado di tener conto che i beni sono destinati a tutti, che quindi si appropria temporaneamente di quei beni che soddisfano i suoi bisogni fondamentali, sapendo che quello che conta è poi condividere i beni con gli altri. Ecco. E già la Populorum Progressio a suo tempo ci aveva ricordato che il principio della proprietà privata non è un principio primario e assoluto, è un principio dipendente dall'altro principio, che questo sì è primario, che è quello della destinazione universale dei beni. I beni sono anzitutto destinati a tutti e ce ne possiamo certamente appropriare per soddisfare i nostri bisogni se facciamo i conti con i bisogni dell'umanità intera e se appunto ci collochiamo in una prospettiva di confronto con le situazioni che l'umanità oggi presenta, che sono quelle che ho ricordato. Ecco, tutto questo confluisce poi, e con questo chiudo, in una forma di educazione alla bellezza. Credo che il discorso che il Papa fa, ecco, che riprende poi la famosa teologia del settimo giorno, ecco, il Shabbat degli ebrei, lo Shabbat degli ebrei, ecco, ci ricorda che l'impegno dell'uomo a trasformare il mondo deve poi confluire nell'impegno a contemplare il mondo, perché questo Dio ha fatto nel settimo giorno dopo i sei giorni della creazione. Cioè il creato ci è stato dato perché lo contempliamo, così come Dio ha fatto quando in qualche modo si è compiaciuto del proprio lavoro e quando appunto ha guardato al mondo, allora con gli occhi appunto della contemplazione, del riposo, del silenzio, della quiete, che sono dimensioni fondamentali della nostra esperienza di vita, se non vogliamo essere soffocati, no, per così dire, dai ritmi accelerati che la vita oggi ci impone, che ci aiutano a ritrovare profondamente noi stessi e a trovare un rapporto con la natura che è davvero un rapporto, come ho cercato di dire, comunionale. Grazie. Adesso, come dicevo già all'inizio, come diceva anche Don Claudio, c'è la possibilità di intervenire. Preferirei raccogliere qualche intervento, magari, prima di rispondere, anche perché il rischio è altrimenti che assuma le prime domande e dilati molto il discorso e lasci poco spazio poi agli interventi successivi.
Grazie. spirituale e intellettuale degli uomini è sempre più necessaria. Io penso che questo la Chiesa se ne rende conto, lo abbia capito, abbiamo per fortuna un grande Papa, ma comunque anche gli scettici o i pessimisti potrebbero essere, come ti parla, un po' compresi sulla speranza di un riscatto immediato dalle varie dimensioni che ha di tutti per l'uomo in tutti i settori.
Grazie. Posso chiedere una birra? Perché prendo qualche appunto. Se qualcuno me la prende. Grazie, scusate. Perché sennò non riesco a ricordare poi gli interventi.
Sì, intanto devo ringraziare l'ambienza. L'ambienza che ha la decisione dell'esposizione. Volevo soltanto chiedere questo. Fondamentale è la relazione.
Sì.
Al punto tale che noi non percepiamo di essere parte della vita perché non riusciamo a cogliere ancora il senso, diciamo, di valore e di delicatezza che la vita ha verso noi. Ma quando noi cerchiamo di essere rispettosi della vita, secondo me questo è un due obiettivi che dobbiamo in qualche modo perseguire. Uno è il senso di responsabilità nella relazione che ci deve avere. L'altro è come fare a cogliere quel senso di utilitarismo che purtroppo è la nostra debolezza e anche la nostra finalità attuale, cioè non riusciamo a cogliere un'utilità nel rispetto della persona, della persona. Cioè come riusciamo a educarci a una forma di rispetto di un bene nel momento in cui noi lo consumiamo, che è forse la nuova prospettiva dell'uomo, cioè dobbiamo riuscire a capire che non esiste solo una utilità personale egoistica, ma che esiste una utilità nel rispetto, perché ci torna indietro in qualche modo, magari anche a distanza di tempo, che ci viene proprio di nuovo. Quindi non abbiamo un'utilità immediata, ma abbiamo un'utilità posta.
Sì. Ma sì, se non c'è nessuno, poi facciamo magari un secondo round. Sì.
Sì, nel dilemma, diciamo, tra l'altro.
Sì, sì. Posso iniziare allora a tentare di dare qualche risposta, senza la pretesa chiaramente di esaurire problemi come sono quelli che mi sono stati posti attraverso le domande, che non hanno facili soluzioni chiaramente, insomma, ecco. Si possono soltanto indicare delle prospettive, delle piste, no? Ecco, e aprire magari ulteriori interrogativi. E partirei dal primo intervento, no, che ha messo giustamente l'accento sulla situazione attuale, che non è soltanto la situazione ecologica, ma l'ecologia appunto riflette, no, come dice Papa Francesco, uno status generale, diffuso, no, che in qualche modo si estende ai diversi settori in cui la vita sociale, la vita associata si sviluppa, e che ha sottolineato giustamente la difficoltà di fuoriuscita da questa condizione se appunto non si va incontro a quella che veniva definita giustamente come una rivoluzione culturale, una rivoluzione spirituale, nel senso più profondo del termine, cioè dove in gioco è lo spirito umano, lo spirito che è fondatore appunto di tensioni valoriali profonde, che animano poi le scelte anche quotidiane se naturalmente queste tensioni vengono coltivate. Ecco, io credo che davvero c'è bisogno di una rivoluzione culturale e che questa rivoluzione culturale è resa sempre più necessaria anche dal fatto che constatiamo che il sistema dentro il quale siamo, che continuiamo in qualche modo a coltivare, ecco, che è il sistema dominante, a partire dall'economia e quindi dal peso della finanza, come ci veniva ricordato, per andare verso appunto l'ambiente che viene bistrattato e così via, ecco che questo sistema non è soltanto eticamente inaccettabile, ma è anche improduttivo dal punto di vista economico, sociale, culturale, politico, eccetera. Cioè siamo di fronte a una situazione in cui paradossalmente quello che fino a ieri si considerava appunto eticamente inaccettabile, perché ingiusto, perché come dire fondato sulla sopraffazione e così via, è diventato anche inaccettabile dal punto di vista economico-sociale. Pensate a come il problema delle risorse comincia a porsi e si porrà in termini sempre più consistenti, no, negli anni futuri, se si va avanti secondo questa logica. Allora io credo che il bisogno di una rivoluzione culturale, che è anzitutto una rivoluzione delle coscienze, ecco, perché non c'è rivoluzione strutturale senza rivoluzione delle coscienze, no, ecco. La rivoluzione o sarà o non sarà a seconda che appunto si modificheranno le coscienze, e quindi cambieremo noi, cominceremo a cambiare ciascuno di noi il modo di comportarci, gli stili di vita, i modelli di comportamento quotidiano e così via. Ecco, se non si intraprende questa strada, inevitabilmente si ritrova nell'impasse di una situazione che non ha sbocco. Questo come prima osservazione. E Interessante poi il secondo intervento, che in qualche modo collegherei anche un po' con l'ultimo, almeno per una parte, cioè questa continuità tra habitat e persona, che poi, come già ricordavo, forse il Papa non fa questa affermazione, ma la si può ricavare dall'enciclica, è legato a una visione del corpo come il corpo che siamo. Noi siamo abituati nel linguaggio corrente a dire che abbiamo un corpo. In realtà dovremmo sempre dire che siamo un corpo, perché noi siamo corpo e spirito. Non siamo spirito e poi abbiamo un corpo. Allora intendiamo il corpo come qualcosa di esterno, di accessorio, di strumentale, di accidentale e così via. Il corpo è parte integrante della nostra identità soggettiva, è costitutivo della nostra identità soggettiva. Ecco. Il concepire il corpo così implica poi evidentemente che anche l'ambiente venga concepito come habitat e non come un oggetto che è costituito da un insieme di risorse che posso andare ad assumere per, come dire, riuscire a produrre sempre di più, come un contenitore di risorse da sfruttare per arrivare a livelli sempre più alti di produttività e di consumo. Ecco. Questa è la logica dominante, la logica di quello che il Papa chiama l'economicismo, no? O quella logica che ancora più radicalmente chiama la logica del paradigma tecnocratico, no? Ecco, che è legato a quella che io ricordavo essere questa sera, eppure presente nell'enciclica questa notazione, la razionalità strumentale, no? Cioè l'assunzione in fondo della realtà nella prospettiva oggettiva di uno strumento utile, di uno strumento che serve. Ecco, io credo che qui si inserisce il discorso giustamente della responsabilità che è, credo, il criterio in base al quale il Papa si colloca anche all'interno della riflessione sull'ecologia. Ecco, quando voi sapete che le posizioni che nell'ambito dei vari sistemi ecologici vengono oggi dei vari sistemi di riflessione etica sull'ecologia vengono assunte, sono riconducibili sostanzialmente a quattro, sono molto di più se vogliamo, perché ci sono poi all'interno delle sfumature che fanno dire che appunto, ecco, le quattro posizioni sono: da un lato l'antropocentrismo radicale, che è quello per cui appunto il dominio sulla natura può essere un dominio incondizionato, che la natura per il quale la natura viene considerata come oggetto, come strumento, e l'antropocentrismo moderato che esplicitamente il Papa assume come proprio, e poi dall'altra parte il biocentrismo assoluto, che è impraticabile di fatto perché considera ogni vita sullo stesso piano, no? Ecco, in qualche modo fa dell'uomo il grande assassino, insomma, della realtà vitale, proprio perché utilizza alcune vite, perché calpesta alcune vite e così via, no? Ecco. E questo è il biocentrismo radicale, che parte appunto dalla vita, dal basso potremmo dire, no? Ecco, e mette in qualche modo le diverse vite, non dico sullo stesso piano, ma sostanzialmente in una prospettiva di quasi pura conservazione, un certo modello di ecologia, no? Ecco, si muove anche in questa linea, e dall'altra parte invece il biocentrismo moderato, che dal punto di vista della prospettiva è diverso dall'antropocentrismo moderato, perché l'antropocentrismo moderato parte dall'uomo per andare verso la natura, e il biocentrismo moderato parte dalla natura per andare verso l'uomo. Ecco. Ma dal punto di vista delle conclusioni sul terreno etico c'è molta somiglianza, c'è molta convergenza, ci sono alcuni casi particolari su cui appunto può avvenire lo scontro, ma sono casi molto molto particolari, con esempi che non si ripetono certamente quotidianamente nella vicenda umana. Ecco, ecco, questa visione dell'antropocentrismo moderato si basa sul fatto che l'uomo certamente ha sulla natura la necessità di esercitare una signoria. Notate, tra parentesi, nella prospettiva biblica questa signoria è sempre al di sotto di una signoria superiore, che è quella di Dio. Secondo alcuni interpreti dei primi capitoli della Genesi, qui c'è un esegeta espertissimo, quindi non voglio rubare il campo, ma il famoso divieto "non mangerai dell'albero della scienza del bene e del male, perché se ne mangerai morrai", no? e segna appunto, come dire, il limite all'esercizio che l'uomo può avere sulla realtà, su se stesso e sulla realtà. Cioè ricorda all'uomo che certamente ha una signoria sul mondo e anche in qualche misura su se stesso, che è chiamato anche a esercitare questa signoria, ma che si tratta di una signoria limitata, di una signoria condizionata, non assoluta, non incondizionata, in qualche misura di una signoria che sta sotto la superiore signoria di Dio. Questo dice appunto come l'antropocentrismo moderato allora non è costituito dall'esercizio di una signoria assoluta, ma piuttosto è costituito dall'assunzione di responsabilità nei confronti del mondo. Questa categoria della responsabilità è richiamata chiaramente dall'enciclica come il modo di esercitare da parte dell'uomo il proprio rapporto con la realtà esterna a sé, con la realtà del mondo. Ecco. E questo mi pare una via da percorrere che rende evidente la possibilità anche di intervenire in qualche modo sulla realtà, di trasformarla. Non uso mai il termine manipolarla perché ha assunto un significato prevalentemente negativo, ma si tratta effettivamente di usare le mani per cambiare, di trasformare attraverso il lavoro la realtà. Ma appunto questa trasformazione non è senza limiti. È una trasformazione segnata appunto da un limite molto preciso che non ci consente di andare oltre, perché altrimenti arriveremmo a quella forma di manipolazione che fa perdere alla realtà la propria identità, che non è la manipolazione correttiva che usa la medicina, non è la manipolazione migliorativa, ma è la manipolazione alterativa della realtà, che altera la realtà nella sua identità profonda. Terzo, come dire, cambiare la vita, ridurre i bisogni, io non credo che sia un'affermazione così astratta, no? Ci sono persone che già lo fa, che alcune cose che ho detto relativamente agli stili di vita lo fanno già, per esempio che fanno la barba nel catino anziché consumare l'acqua dal rubinetto, che è una cosa banale se volete, ma che ha a che fare con questo. Sono queste piccole cose, che usano l'automobile con parsimonia anziché usarla con una frequenza inusitata anche laddove non c'è bisogno, che quindi si servono prevalentemente dei mezzi pubblici, che non usano i surriscaldamenti o i surraffreddamenti, no? Ecco, ma che pur scaldandosi e pur in estate magari usando anche qualche strumento per riuscire a raffreddare l'aria, contengono tuttavia questo, no? Ecco, in modo tale che non ci sia un eccesso da una parte di consumo energetico e dall'altra parte anche di inquinamento ambientale. Ecco, ci sono queste forme che potrebbero essere riprodotte in senso anche molto vasto, basta fare attenzione a come appunto si usano i beni. Il problema è dell'uso dei beni, no? Ecco, che non vanno certamente rifiutati, che sono dono di Dio, ma vanno usati con parsimonia, vanno usati in quello stile di sobrietà che poc'anzi ricordavo, che mi pare essere fondamentale. Ecco, questa è la via più normale, più immediata, no? Ecco, che sta a ciascuno di poter in qualche modo perseguire, nella misura in cui appunto usa più attenzione nei confronti della realtà ambientale. E voglio dire, da questo punto di vista, mentre sono decresciuti per alcuni aspetti i consumi energetici industriali nel passaggio dalla industria meccanica all'industria micro e macro elettronica, sono aumentati enormemente i consumi invece familiari, i consumi dei singoli, no? I consumi casalinghi, no? Ecco, grazie anche al fatto che si utilizzano ormai una serie indefinita di strumenti che sono in parte anche superflui anche all'interno delle cucine delle case e così via, insomma, no? Ecco. Occorrerebbe forse essere più attenti, cominciare da queste piccole cose, perché sono poi queste piccole cose che intanto generano una coscienza, una mentalità, una sensibilità e quindi anche una proiezione poi sul terreno sociopolitico, e costringono in qualche modo la politica a cambiare sistema, ad andare in direzione diversa anche sul piano strutturale, perché c'è una stretta connessione tra la crescita della coscienza della gente e la possibilità del politico poi di operare nella direzione della limitazione di alcuni bisogni e nella direzione appunto del rispetto allora maggiore dell'ambiente, della natura dentro la quale siamo inseriti. Sul tema della teoria della crescita, della decrescita, scusate, felice. Ecco, questo termine felice qualche volta viene considerato come negativo, perché in realtà sembra quasi che il non soddisfare bisogni che sono stati da sempre soddisfatti, e quindi l'andare indietro in qualche misura rispetto al passato, non sia così tanto felice o non venga vissuto in questa dimensione di felicità. In realtà il termine è molto preciso, perché ricorda, no, che l'obiettivo della vita di ciascuna persona, ma l'obiettivo anche della vita della collettività, è appunto la felicità. Già Platone, no, prima ancora, cioè poi soprattutto, anzi, Aristotele, ci ricordavano che la felicità è il fine della vita della persona. E la felicità per Aristotele non è soltanto la felicità privata, quella individuale, anzi, non lo può essere se la concepiamo. La felicità non può essere felicità quella che concepiamo in termini individualistici, ma la felicità ha sempre una valenza sociale. E la felicità è la qualità delle relazioni, anzitutto con me stesso, col mio corpo, ma anche con gli altri, anche col mondo, anche col tempo, cioè con le realtà dentro le quali sono inserito. Allora la decrescita viene qui pensata in una prospettiva che è quella di Latouche, no? Che poi viene anche, è stata ampliata anche da molti altri, e che anche nel nostro paese ha dato vita a un movimento che è presente, insomma, no? Ecco, anche se molto marginale rispetto agli strumenti di opinione pubblica, che non se ne interessano, che non ne parlano, eccetera. Io non so se la decrescita è la strada giusta, o se non si tratta magari di pensare a una crescita più equilibrata, cioè che distribuisca meglio la ricchezza, che tenga conto in modo migliore delle risorse e così via, e che quindi evidentemente sia continuamente corretta. Non lo so, ecco, questo è un problema che non è di mia competenza, è di competenza degli economisti, semmai di coloro che hanno anche delle capacità di individuare prospettive che appunto non sono le prospettive che riguardano, come dire, la visione di fondo della realtà secondo i valori e secondo la prospettiva dentro la quale la realtà va collocata. Ecco, non so quindi, ma ritengo che possa essere certamente una delle ipotesi su cui camminare, quella della decrescita felice, dove, torno a dire, la riduzione dei beni materiali e dei bisogni materiali che attengono poi ai beni materiali viene compensata poi da un atteggiamento di apertura ai beni relazionali, ai beni spirituali, che fanno la felicità, perché il benessere non fa necessariamente la felicità, è certamente un elemento di base, ma se riduciamo tutto al benessere economico non attingiamo quella felicità che è realizzazione piena di sé, che comporta un'integrazione del benessere economico con una serie di altre componenti che vanno ben oltre il semplice livello economico o addirittura economicistico. Ecco, questa è un po' allora la prospettiva dentro la quale si muove anche questa teoria della decrescita felice, che tende a sottolineare la priorità, no, dei beni relazionali che attengono alla qualità della vita, che rendono possibile appunto una qualificazione sempre maggiore della vita. Ultimo, sull'antropocentrismo moderato ho già detto, insomma, mentre interessante è il richiamo all'ebraismo. No? Ecco, l'ebraismo è stato, e poi anche il cristianesimo per la verità, no? Ecco, è stato per tanto tempo considerato da alcuni pensatori e anche da alcuni scienziati, no? Ecco, scienziati soprattutto che hanno lavorato sul terreno ecologico, quindi dei sistemi ecologici, no? Ecco, degli ecosistemi cosiddetti, è stato considerato come la religione che ha introdotto in Occidente il dominium terre, no? questa visione del mondo come realtà da dominare, no? C'è stata senza dubbio questa prospettiva nell'ambito della c'è senza dubbio questa prospettiva, come già ho ricordato, nell'ambito della tradizione ebraico-cristiana. Perché il Dio della tradizione ebraico-cristiana è sempre stato considerato, e sostanzialmente lo è, il Dio della storia, non tanto il Dio della natura. La grande differenza tra il cristianesimo e le religioni orientali è proprio questa, che le religioni orientali sono più religioni cosmo-vitalistiche, in cui Dio è immesso nei cicli della natura e della vita. quindi concezioni cosmo-vitalistiche. Il Dio invece, il Dio cristiano, e prima ancora il Dio ebraico, il Dio di Israele, è un Dio che è nella storia e si fa storia, che accompagna l'uomo nel suo sviluppo storico, nel suo divenire storico, e che in qualche modo egli stesso poi si fa storia in Gesù di Nazareth, no? Ecco, la dimensione storica è certamente stata quella che è sempre stata maggiormente considerata. Per questo dicevo che bisognerebbe ripensare forse anche alla stessa cristologia, allargando alla dimensione cosmica, che poi c'è anche nella Rivelazione, perché si parla di cieli nuovi, di terra nuova, no? Paolo parla in qualche modo del futuro a cui l'uomo tende, cioè della pienezza del regno, in termini appunto di, come dire, in termini non soltanto antropologici ma cosmici, no? Ecco. C'è questa prospettiva, però questa prospettiva è abbastanza secondaria rispetto al discorso invece dell'ingresso di Dio nella storia, del Dio storico, non tanto del Dio che appunto è immerso nella natura, no? Ecco. Allora forse questo è vero, che in parte ha favorito in Occidente il progresso scientifico-tecnologico, no? Di cui oggi verifichiamo anche i limiti, le contraddizioni, nonostante per altri aspetti sia anche valutabile positivamente, come ricordavo questa sera. E credo che, tuttavia, se ci rifacciamo al discorso sulle categorie di creazione e di alleanza, o anche alla categoria dell'evento persona di Gesù di Nazareth, a cui mi sono riferito questa sera, comprendiamo come in realtà la prospettiva biblica non è una prospettiva di dominium terre, inteso in senso assoluto, totalizzante, no? Ecco, senza limitazioni, ma è una prospettiva appunto di antropocentrismo moderato, che salvaguarda la possibilità dell'uomo di intervenire sulla realtà, anzi lo spinge ad intervenire per modificarla portandola a compimento, no? Ma nello stesso tempo salvaguarda la realtà nella sua identità originaria, il rispetto, la conservazione di quella infrastruttura originaria che è uscita dalle mani di Dio come infrastruttura aperta, no? Quindi datità aperta e quindi possibilità, ma che nello stesso tempo merita di essere, come dire, preservata nella sua identità nel momento stesso in cui agisco su di essa anche per modificarla, andando nella direzione finalistica di una sempre maggiore conservazione dell'identità come alimento dell'identità stessa, come moltiplicazione, per così dire, anche qualitativa della stessa identità. E sulla riforma, intanto il cammino che ha fatto in questi ultimi decenni, no? Ecco, grosso modo a partire da Basilea, poi Seul, eccetera, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, a cui partecipa anche, sia pure in una posizione particolare, la Chiesa Cattolica, ha molto sviluppato quel tema che poi è centrale nella Laudato Si di Francesco, di Papa Francesco, che è il tema della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Cioè queste tre categorie, giustizia, pace e salvaguardia del creato, sono categorie che ricorrono perfettamente all'interno dell'enciclica. Forse un po' meno la categoria di pace, no? Ecco, ma perché non è un'enciclica specificamente sulla pace, no? Ecco, ma la categoria di giustizia e di salvaguardia del creato, che sono due categorie che vengono messe nell'enciclica fortemente in correlazione tra loro, con, mi pare, un'attenzione anche a aprirsi al mondo ecumenico, no? Due cose mi hanno colpito nell'enciclica da questo punto di vista. La prima è la citazione che il Papa fa del Patriarca di Costantinopoli, no? Una citazione piuttosto ampia. E la seconda è il richiamo anche di un testo alla fine di un sufi, no? Musulmano, con questa apertura ecumenica che sembra appunto dilatare il discorso ben al di là delle chiese cristiane, tantomeno della Chiesa Cattolica, farne un discorso universale, perché il Papa di fatto non si rivolge soltanto ai credenti, ma a tutti gli uomini di buona volontà che in questo momento possono essere in grado di fornire, no, un contributo positivo alla crescita di un mondo più umano, cioè di un mondo in cui la natura venga appunto considerata come oggetto anche di contemplazione e venga soprattutto vista come una realtà da preservare nella sua identità, anche se da modificare continuamente per farla diventare sempre più bella, sempre più rigogliosa, sempre più capace di interpretare i bisogni umani.
Grazie
ancora, grazie.